Oggi giorno 21 dicembre della novena del Natale, leggiamo il Vangelo della Messa, il proseguimento di quello che abbiamo letto ieri abbiamo letto, meditato e contemplato ancora una volta la vocazione di Maria, l'incontro con l'angelo a Nazareth, e oggi vediamo come Maria reagisce, cosa fa, qual è la sua prima azione, perlomeno la prima azione che riferisce il Vangelo dopo il suo sì all'angelo Gabriele, dopo il suo avvenga per me secondo la tua parola. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Ecco come anche penso accadrà ad alcuni di voi nel leggere queste parole, a quelli che hanno avuto la grazia di poter andare in Terra Santa e di essere passati da Ain Karin, viene alla mente quel luogo tra le montagne di Giuda, e noi qualche settimana fa abbiamo fatto l'ultimo tratto, come è frequente fare con i pellegrini, l'ultimo tratto di strada verso quel luogo che è tradizionalmente, ecco, pensato come il luogo della casa di Zaccaria, dove adesso sorge una chiesa, la chiesa della Visitazione, e l'abbiamo fatto dal paesino, insomma, ecco, fino a quel luogo sul monte, recitando il rosario, e che non si riesce neanche a finire una parte, e però si ha la percezione, la sensazione di, ecco, di stare, l'esperienza, no? Di stare negli stessi luoghi che Maria ha percorso andando verso questa casa, no? Era percorsi, ecco, quell'ultimo tratto non sappiamo, a piedi o comunque o a dorso di mulo, in un carro trainato, come usava allora non lo sappiamo, però se quello è il luogo, comunque in ogni caso un luogo simile, e siamo nelle regioni di Giuda, siamo quindi più vicini a Gerusalemme, e si vive la stessa ambiente, lo sguardo si posa sugli stessi monti, no? Che gli stessi panorami, quindi che mi ha guardato, immaginandosi l'incontro con Elisabetta, forse, quindi con un po' di patema d'animo, sperando di trovarla, sperando soprattutto di trovarla in salute, sperando di riuscire a raccontare un po' quello che gli era accaduto, questa cosa così difficile da dire in un certo senso, certo ci sono state nascite miracolose lungo tutta la storia, no? della salvezza, però dire io sono protagonista di questo è un po' più difficile. Poi soprattutto così, così nuova, no? Una nascita miracolosa che non comporta il coinvolgimento, perlomeno a livello proprio della generazione dello sposo, a una vergine promessa sposa, no? Tutte le altre, come questa di Elisabetta, erano, tutte le altre che conosciamo della scrittura, erano anche, sì, ecco, incontri di Dio, soprattutto attraverso un suo angelo, presso sposi che non riuscivano ad avere figli, che erano sterili e che pregavano, no? Per poterli avere. Questo in parte può essere una delle spiegazioni del fatto che a Zaccaria, ecco, questa sua mancanza di fede, non avesse molte scuse, no? Perché lui, sacerdote, no? Stando proprio lì nel tempio, come poteva dimenticarsi che lo stesso padre Abramo, il capostipite, no, di tutto quel popolo a cui apparteneva, e aveva avuto un incontro simile, no? Una promessa simile, e aveva creduto, ed era stato ritenuto grande, no? Proprio per la sua fede, perché aveva creduto a quello che andava contro tutte le esperienze umane, che lui, anziano, e sua moglie anziana, no, potevano avere finalmente quel figlio che desideravano, per cui pregavano, e che è proprio il figlio della promessa, da cui sarebbe disceso un popolo numeroso come le stelle del cielo, numeroso come la sabbia che c'è sulle rive del mare, no? Quindi Zaccaria non ha creduto, allora, però, nonostante tutto, il Signore, ecco, è grande. In quel caso non ha legato alla mancanza di fede di Zaccaria un diniego, un interrompere il disegno della salvezza. Invece no, il figlio sarebbe nato comunque, anche perché il Signore ha avuto fiducia nel fatto che Zaccaria, dopo questo rimprovero, quel rimprovero dell'angelo, dopo il fatto anche di sperimentare dentro di sé quel blocco della parola dovuto al fatto che non aveva creduto. Se non hai creduto, Zaccaria, come puoi parlare, no? Come puoi parlare delle cose di Dio se non credi alle cose di Dio, no? A ciò che Dio ti dice, perché tutti noi parliamo di ciò che abbiamo ascoltato, no? Parliamo perché abbiamo creduto, perché la nostra fede è fondamentalmente obbedienza, o baudire, no? Ascoltare con molta attenzione, credere a ciò che abbiamo ricevuto, no? E allora, se crediamo a ciò che abbiamo ascoltato, se crediamo a ciò che abbiamo ricevuto proprio con la parola che ci viene trasmessa, allora possiamo parlare la nostra parola umana ha un senso, ha un significato perché trasmette la parola di Dio. Invece, a Zaccaria, siccome tu non hai creduto, allora tu rimarrai muto e Zaccaria non sa che poi questa che è allo stesso tempo, possiamo dire così umanamente, una punizione, un castigo, ma come spesso succede nelle cose di Dio, in realtà è per la guarigione, è perché lui si renda conto effettivamente è proprio vero, no? Quello che, cioè, come ho potuto non credere a un angelo che mi appare, no? Qualche volta noi diciamo, se mi apparisse un angelo, no? A dirmi, ecco, e lui gli è apparso l'angelo e non ha creduto, proprio nel cuore del tempio, qual è il luogo più sacro? anche se poi a Maria apparirà nella casa, nella quotidianità, e questo è anche forse un significato del passaggio tra l'antica alleanza e la nuova, tra, ecco, una sacralità grande, importantissima e decisiva, proprio perché loro si rendessero conto, no, che Dio era ed è, no, il totalmente altro. Però a Maria viene annunciato che questo totalmente altro viene a stare nel suo grembo e quindi diventa totalmente nostro, totalmente vicino, totalmente uno di noi. E Zaccaria non aveva creduto, ma poi dopo ha creduto. Ed Elisabetta ha creduto subito. Sara, la moglie di Abramo, ride nella sua tenda, no? Tanto che poi il figlio, ecco, quell'etimologia popolare, no? Del suo nome Isacco, ecco, Dio sorride, no? E mi viene in mente quel quadro di Isacco del Caravaggio. È un giovinetto che sorride, che ha accanto a sé e abbraccia un ariete, che il povero ariete, che poi invece forse dopo, insomma, non sarà così contento, ma qualche istante dopo. Però in quel quadro, che era stato erroneamente identificato come un San Giovannino, no? San Giovanni Battista, invece opportunamente, ecco, uno studioso che alcuni decenni fa ha fatto vedere, che poi l'ha spiegato, ecco, in una conferenza che io ho ascoltato, come mancavano tutti gli elementi classici dell'immagine di San Giovanni: mancava la croce, mancava il cartello con scritto Eccelsius Dei, mancava la pelle di cammello, no? E c'era questo sorriso, è stato equivocato, no, da alcuni critici dell'arte, che è il sorriso di Isacco, che sorride, e lui insieme all'ariete, secondo una frase di Santa Cosina, sono l'immagine di Cristo, il figlio della promessa, che poi muore come l'ariete, ma risorge. Ecco, come poteva Zaccaria appunto non credere? Zaccaria, che sta là, insomma, in quella casa verso la quale Maria va col batticuore, forse per la salita, ma anche pensando, chissà se Elisabetta, davvero come io intuisco, come l'angelo mi ha fatto intravedere, potrà capire questa cosa e quindi condividerla con me, che adesso non la posso condividere con nessuno. Chi mi può capire, no? Chi può credere? Pensate, no? Una giovane donna incinta, il cui promesso sposo saprà che, sì, con certezza assoluta per lui, no? Che non è stato lui, e che dice: è stato un angelo che mi ha detto che questo figlio è il figlio dell'Altissimo, è stato lo Spirito Santo. Com'è difficile, no? Per una donna poter dire questo. E Dio che fa le cose bene, Dio che fa le cose in grande, Dio che ama questa donna meravigliosa, questa fanciulla che non è venuta meno alle sue aspettative, che ecco, che ha detto di sì, no? Grazie alla quale lui sta già cominciando ad essere, secondo il suo sogno, no? Secondo il tuo desiderio antichissimo da sempre, sta cominciando ad essere un figlio dell'uomo, sta cominciando ad essere dentro di lei, ad avere l'esperienza che, ecco, lui come Dio può anche in qualche modo, e come Dio, registrare in modo personale cosa che noi ce l'abbiamo, tutti noi, tutti gli uomini nati da donna ce l'hanno dentro, ma non la ricordano. Ha segnato la vita di ciascuno di noi, quell'esperienza, quei 9 mesi nel grembo della madre. Dio sta cominciando quindi già da alcuni giorni è piccolo ovulo fecondato, no, che cresce nel grembo della madre. E Maia sale verso la casa, sale con il cuore in tumulto, anche se allo stesso tempo pieno di gioia e ci immaginiamo anche pieno di fiducia in Dio, così quella stessa fiducia che l'ha portata a dire sì, avvenga di me quello che hai detto, pur intravedendo, intuendo le difficoltà. Si fida di Dio. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, questo è il suo racconto, semplicissimo, densissimo. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Una traduzione letterale che ho visto dice saltellò, saltellò nel suo grembo. E noi contempliamo questa scena, e questa scena che è la prima scena di vita di Maria, e quindi dopo l'annuncio dell'angelo, quindi possiamo dire il primo evento, la prima storia dell'incarnazione del Figlio di Dio. Ed è una storia di incarnazione, cioè di inserimento del Figlio di Dio nel grembo di Maria nella nostra vita normale. È tutta una scena di normalità. Maria che si alza e va in fretta verso la regione montuosa, verso quella città di Giuda. È un viaggio, anche se è un viaggio lungo, è un viaggio probabilmente anche disagevole come erano i viaggi di allora, ma insomma, un viaggio normale, un viaggio verso una casa di parenti, un viaggio per dare una mano alla parente che è anziana e che ha una gravidanza, ci immaginiamo, un po' difficile per motivi di età. È un entrare dentro a questa casa. E ci sovviene in questo momento forse quella famosa frase di Papa Francesco che desidera una chiesa in uscita, questo andare verso, cosa che poi Gesù farà sempre, sì, dopo tanti anni di vita normale, di vita qualunque, possiamo dire, a Nazareth, però è comunque una vita di viaggi. E sicuramente nella vita pubblica è così, e Maria con ogni probabilità lo segue molto da vicino. È una donna forte, una donna decisa, è una donna che sa quello che Dio vuole e sa quello che lei vuole. E lei va verso Elisabetta. L'angelo è entrato nella sua vita senza che lei lo potesse aspettare, sospettare, insomma, intuire, non sappiamo quello che Dio ha fatto nella sua anima prima, sicuramente l'ha preparata, ma però questo è stato un evento improvviso. Invece adesso comincia la sua libertà, la risposta alla vocazione comincia a declinarsi nella quotidianità, e lei va verso Elisabetta, decide di andare verso Elisabetta, ne va verso la sua casa. E va verso la sua città, entra in quella casa, saluta Elisabetta, ed è sorprendente come per noi che vediamo come Dio agisce attraverso le nostre piccole, normali, belle cose quotidiane, attraverso un saluto di me, attraverso il suo viaggio, la sua persona che si muove. Lei, come poi dice Elisabetta, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Che sono le frasi, una frase che assomiglia tanto a quella che Davide ha detto dell'arca dell'alleanza che veniva verso di lui, a che debbo che l'arca del mio Signore non venga da me, come a dire devo andare io verso di lui, sarei dovuto essere io ad andare verso di lui, però questo significa che in quel momento Elisabetta già intuisce che Maria è la nuova arca dell'alleanza, colei che porta dentro di sé Dio, il Salvatore, e lei che va verso Elisabetta, lei porta con il suo corpo, con la sua bellezza, con la sua femminilità, con il suo sorriso, con il suo saluto, con il suono, che ci immaginiamo dolcissimo, bellissimo della sua voce, con il normale saluto che sarà stato forse prima ancora di vederla, il gridare il suo nome. Appena è stata così vicino da potersi far sentire, e appena Elisabetta ha udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo, cioè è stata quella voce, quel saluto, quella presenza che ha fatto saltare di gioia il bambino nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Guarda un po' lo Spirito Santo come arriva. A noi che abbiamo per vocazione del Signore, come sottolineatura grande della vocazione all'Opus Dei, del nostro carisma, cioè il vivere e anche l'annunciare la possibilità di incontrare Dio nelle vicende di ogni giorno e nella normalità della vita e di poter essere, come tutti i cristiani sono pieni di Spirito Santo, cioè possono essere consapevoli di questo, ma tutti ormai noi abbiamo questo compito, questa missione ricevuta dalla Chiesa e dal Signore, no, di annunciare questa possibilità di avere intimità con lo Spirito Santo e con Gesù Cristo e con il Padre, proprio attraverso l'intercessione di Maria nella quotidianità della nostra vita, in tutti i lavori, in tutte le situazioni della vita in mezzo al mondo, possiamo essere colpiti da questo modo di manifestarsi dello Spirito Santo attraverso l'incontro di due persone che si vogliono bene, l'amicizia di due persone che si ritrovano. Quanto ha gradito lo Spirito Santo questa iniziativa di Maria, che lui stesso le ha suggerito, questa docilità, questo muoversi, questo andare verso l'amica, questo viene in mente il quadro di Palma il Giovane, no? Che ho scelto per il mio libro su Maria, dove Maria, insomma, si abbracciano le due donne e Maria mette la sua mano delicatamente, affettuosamente sul grembo di Elisabetta, no? Come a dire, il frutto, anche il frutto del tuo grembo viene da Dio, è santo. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Noi diciamo queste parole ogni giorno, tante volte al giorno, no? Nell'Ave Maria, beh, è bello poterle ripetere, sono un complimento meraviglioso. E a Maria e al frutto del suo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia, ha saltellato gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Noi possiamo dire anche Maria, scusate, anche Elisabetta è beata perché ha creduto. Lei ha capito da Zaccaria quello che era successo, avrà letto le sue tavolette, no? Su cui scriveva quello che era accaduto e ha creduto che potesse accadere quella nascita miracolosa nel suo grembo, anche lei ha creduto e quindi è pronta a scoprire nella parente, nell'amica, la grandezza della fede. Noi nel libro dell'Antico Testamento che leggiamo nella prima lettura abbiamo due possibilità, c'è il Cantico dei Cantici, una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline, l'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto, eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. E qui la protagonista del Vangelo è Maria che va su per le colline per trovare Elisabetta e anche Zaccaria e servirli, ma viene intravisto questo, mettendo questa lettura come in questo episodio, come ecco, Dio stesso che ci viene a cercare, no? Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto perché ecco l'inverno è passato. Cioè, questo meraviglioso canto d'amore che è tanto importante per il popolo ebraico. E nella Chiesa è tanto spesso stato interpretato come senz'altro un bellissimo canto d'amore tra un amato e un'amata. Che però ci svela come Dio si avvicina a noi. E in effetti Gesù è proprio lo sposo che viene a prendere possesso della sua sposa, no? Che è tutta la Chiesa che mette in piedi, è tutta l'umanità. E infatti Giovanni, no, il Battista è poi proprio lui che dice: ecco, io sono l'amico dello sposo. E annuncio che è venuto con quel suo salto di gioia. Dice questo a sua madre Elisabetta e poi a tutti noi. Oppure possiamo leggere dal profeta Sofonia, rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore figlia di Gerusalemme, che sono quelle parole che stanno dietro all'annuncio dell'angelo, rallegrati, piena di grazia il Signore con te. E il motivo per cui io penso, no, che Maria si sia turbata a quel saluto dell'angelo perché ha sentito rivolte a sé parole che conosceva essere rivolte a Gerusalemme. Tutta, no? A tutto il popolo di Israele. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, re di Israele, è il Signore in mezzo a te, è in mezzo a te. Quando scrivevo su questo episodio dell'incontro con Elisabetta, dell'annuncio dell'angelo più prima di tutto, e con queste parole di sofonia ho chiesto conferma a Marco Fambri, no? Eravamo lì vicino di stanza, no? E gli ho detto: scusami, ma mi assicuri che nell'ebraico questo in mezzo a te, il Signore è in mezzo a te, figlia di Sion. E lui è andato a controllare effettivamente la parola ebraica che c'è dietro a questa. Significa il Signore è lì dentro di te, dove ci sono i tuoi sentimenti, dove c'è dove nasce il tuo respiro. Per cui pensate queste parole in maya, quale densità hanno come profezia. Il Signore è in mezzo a te significa il Signore può stare dentro nel tuo grembo. Il Signore può stare dentro nel tuo grembo. Il Signore è dentro di te, è dentro al tuo grembo. Oppure ha deciso di essere nel tuo grembo. Insomma, la profezia viene esaltata, no? Con questo evento dell'incarnazione. Allora, anche noi ci vogliamo far visitare da Maria che ci porta Gesù in questa vicinanza del Natale. Gesù ancora non nato, ma che chiediamo a Maria la grazia di poter sussultare di gioia, di poter anche noi saltare di gioia alla sua presenza, di essere riempiti di Spirito Santo, di sentirci anche noi nel grembo di Maria, come i suoi figli, nel grembo della Chiesa, di poter ricevere questa grazia dello Spirito Santo, di coloro che colgono il mistero dell'incarnazione e lo annunciano intorno, cioè, ai nostri amici, ai nostri conoscenti, ai nostri colleghi di lavoro, insomma, intorno a noi Dio si è fatto uomo e ci è venuto a trovare.